Amen. Abbiamo cantato questo cantico perché questa sera parleremo del perdono. Martedì scorso abbiamo fatto una pausa, come specialmente le sorelle sanno bene, e questa sera vogliamo continuare ancora a guardare all'opera di Gesù nella nostra vita, questa nuova vita che Lui ci ha dato, perché è vero che eravamo nella condizione di cui parla questo cantico, è vero, ma quella sete ci ha portati a cercare Gesù, e col Signore abbiamo trovato perdono, ristoro, perdono, giustificazione, redenzione, adozione, glorificazione. Certamente è bello, ogni volta che noi diciamo una parola di queste, apprezzare pienamente il significato di quello che noi diciamo. Perché se noi diciamo, il fratello Bruno mi ha invitato a pranzo ieri e mi ha cucinato lasagna al forno, ha fatto un tacchino ripieno, un bel contorno di... Tutti quanti ridete, avete visto come siamo fatti? Poi io ho detto, no? In Cristo abbiamo avuto perdono, giustificazione, adozione, redenzione, glorificazione. Avete detto un amen, tanto per dire amen. Ma cosa succede? Che voi non avete associato realmente il significato delle parole dette all'esperienza. Non voglio scoraggiarvi, però è così per tutti noi, anche perché noi non in pieno l'opera di Cristo la comprenderemo quando veramente lo vedremo faccia a faccia, però è così. Perché avete sorriso? No, io non penso che avete sorriso perché ho detto il fatto del... perché cibo è, ogni giorno mangio, però l'idea di mangiare qualcosa di buono vi ha stuzzicato la memoria, è questo il... perché avete associato al sapore, il sapore di quelle pietanze. Perché se avessi detto, il fratello Bruno, sempre lui, perché sennò dice lui buono e l'altro male, allora sempre tu Bruno, mi ha invitato a pranzo e mi ha fatto una brodaglia salata e mi ha cucinato questa salsiccia tutta bruciata, arrostita, come le faccio? Perché anche lì abbiamo fatto esperienze negative. Ora, è vero che noi in questo stare insieme nostro vogliamo comprendere cosa c'è dietro, qual è il sapore, abbiamo dell'opera di Cristo, qual è il significato profondo. E questo stiamo facendo perché abbiamo visto il ravvedimento, abbiamo visto la conversione. Ora, se noi parliamo di questo perdono, perché l'altra volta abbiamo finito, se vi ricordate, appunto su Romani, dove si parla di giustificazione, no? Romani 3:24, mi sembra che Davide, se non sbaglio era Davide che aveva fatto, voleva sapere, continuiamo, andiamo avanti, però bisogna fare un passo indietro, allora leggiamo subito questo passo. Romani 3 dal verso 21 al verso 26. La Bibbia ce l'avete tutti? Sì. Bene. Quindi in questo passaggio ci è spiegato un po' dell'opera di Gesù. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha stabilito, prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Ora, anche qui, in effetti, tante parole leggiamo, che poi in realtà noi, leggendole così, non è sempre le comprendiamo. Però quando noi le collochiamo nella nostra esperienza, allora è come il discorso dei cibi. Io dico delle cose, se voi le collocate nella vostra esperienza, sorridete, perché sapete di cosa sto parlando. Se invece io dico qualcosa che non è collocabile nella nostra esperienza, noi non facciamo nessuna reazione. Infatti è vero che se noi fossimo pienamente coscienti in ogni istante dell'opera di Gesù, noi salteremmo di gioia, e questo facciamo, grazie a Dio anche, no? Perché il Signore ci fa gioire. Ora, qui c'è sempre il solito problema, che è quello la parola di Dio è comprensibile solo sulla base dell'esperienza. Allora, il nostro comprendere è un conoscere sull'esperienza che abbiamo fatto. Quando quindi la conoscenza e l'esperienza si abbinano, allora noi comprendiamo di più. E questo ci serve, è utile, perché se la prossima volta mi invita Bruno e mi dice vieni che ti faccio quel brodo buonissimo dell'altra volta, io dico non vengo. Cioè invece mi dice vieni che facciamo un bel piatto di lasagna, me lo so fare io, quello ti ricordi? Sì, dai. Allora noi, ecco perché abbiamo bisogno di capire, di fare esperienza col Signore. Ora, quando leggiamo queste cose sembrano parole strane, però quando noi poi, osservando quello che il Signore ha fatto per noi, comprendiamo di più, la diamo veramente gloria a Dio. Una volta la sorella Annunzia ha detto una cosa molto, molto bella, eravamo insieme, e lei diceva che una delle cose che l'ha colpito del martedì con la sorella Adriana era quello, più o meno, non ricordo, però dicevi di comprendere che ci sono tante cose che dobbiamo sapere, vero? Così, più o meno così dicevi, dillo a parole tue, chi lo dice meglio di me. Ecco. Certo, perché questo è l'osservare la parola, lo studiare, e poi capire che c'è un collegamento con l'esperienza, perché altrimenti non avrebbe significato neanche stare insieme. Ma siccome noi, è una buona notizia, funziona finalmente il telefono, perché da mesi che era rotto. Ora non funzionava, e quindi ora noi comprendiamo quello che il Signore ha fatto per noi, perché la prima realtà è che tutti eravamo nel peccato. Quando noi incontriamo persone che si dicono giusti, già voi potete comprendere che sono lontani da quella posizione che Dio richiede, perché quando l'uomo si fa giusto, no? Nasconde le proprie trasgressioni, è lontano dall'essere perdonato, dall'essere giustificato. E invece noi abbiamo visto che l'opera del Signore che ci porta al ravvedimento ci porta in quella condizione adatta per essere perdonati, perché quindi abbiamo visto che il ravvedimento è una posizione, la conversione è andare verso noi, il ravvedimento è cambiare mentalità, opinione su noi stessi, no? Cambiare modo di ragionare, cioè tu cominci a dubitare che poi tanto giusto non sei, e quello è il ravvedimento. L'abbiamo detto in altre parole, però l'esperienza è quella: noi abbiamo dubitato che poi in fondo tanto giusti non eravamo. Allora quello ci ha portati a convertirci, cioè a andare verso il Signore, a cominciare un cammino verso Gesù, non più verso le nostre vie, poiché eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, dice Isaia 53, no? Ognuno seguiva la propria via, caparbi, testardi, come muli, ognuno andava per la propria strada, ma arrivato il Signore, per mezzo di quella sete, di quella ricerca, noi abbiamo subito un ravvedimento. Dico subito perché tu lo vivi con sofferenza. Un ravvedimento non può essere vissuto come una gioia. Non è il ravvedimento che ci fa sorridere davanti, come dire, non è il ravvedimento quella pietanza succulenta. Il ravvedimento è una pietanza amara, salata, però necessaria, una medicina amara, però necessaria. Ma la pietanza succulenta è il perdono. Perché, vedete, anche, restiamo questa immagine, troviamo sempre delle immagini semplici, però un po' ci aiutano, no? Quando, chi è che apprezza un buon cibo? Chi lo mangia ogni giorno? Forse chi ha passato la fame, no? Chi ha, oppure chi ne è privo. E allora, lì può essere sicuro che quel cibo sarà apprezzato. Perché si viene da un periodo di mancanza. E ecco perché il perdono, il Signore deve per forza offrirlo al peccatore che si ravvede. Del resto, quando Gesù disse, non date le perle ai porci, no? E non gettate ciò che è santo ai cani, io sono parole forti, ho detto Gesù, non l'ho detto io, Noi possiamo capire che il Signore ha fatto le cose bene, perché questo perdono di cui parliamo, di cui si parla, il Signore lo ripone e lo offre a coloro che lo sanno apprezzare, perché hanno già il cuore preparato dal ravvedimento, da quella continua conversione. E allora noi possiamo comprendere cosa vuol dire nell'esperienza essere sollevati da un peso. Voi tutti avete fatto l'esperienza del perdono in Gesù. Io certamente quando faccio questa domanda ho anche molto un po' timore, perché se qualcuno non ha fatto un'esperienza profonda di dover essere del perdono, c'è a dubitare che si sia ravveduto e che quindi sia diventato un figliolo di Dio. Però io so che noi siamo qui, tutti voi siete qui perché abbiamo riconosciuto insieme il bisogno di essere perdonati dal Signore. Amen. E allora in questo passo di Romani ci sono delle affermazioni, guardiamolo un pochino. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per il dono. La parola grazia vuol dire dono, non vuol dire gratis. Gratuitamente vuol dire senza pagare, però la grazia, allora, giustificati gratis per il suo dono, ok? Che grazia viene dall'originale, significa dono divino, mediante la redenzione. E qua dobbiamo cominciare a capire un pochino cosa vuole dire redenzione. Chi di voi mi sa dire cosa significa redenzione? È una parola che, guardiamo un po' alle parole, no? La parola che sentiamo spesso, redenti dal sangue di Gesù. Sapete cosa vuol dire redenzione? Chi me lo sa spiegare in poche parole? Nessuno di voi mi sa. No, ok, riscattati, però sono due sinonimi, ancora non neanche riscattati. Potrebbe servirvi a capire meglio. Redenzione e riscatto sono sinonimi. Cioè? Ok, quindi ci siamo. Allora, redenzione vuol dire esattamente liberazione mediante il pagamento di un prezzo. Ha pagato il riscatto. È stato rapito, ha pagato il riscatto. Ok. Hanno pagato il riscatto? Sì, allora è libero, certamente. Quindi, siamo stati quindi... Certo, il riscattatore vuol dire vindice, che è una vecchia Diodati, oppure la Bibbia Luzzi pure è scritto vindice, ma questa è una parolona che non serve più, ormai non la leggiamo. Io so che il mio vindice vive, non so se è la Luzzi o la Diodati quando Giobbe parla, io so che il mio Redentore vive, Però a noi interessano termini più semplici che parli che usiamo, no? Dobbiamo parlare un po' più come mangiamo. Allora, comunque, siccome Dio usa molto redenzione o riscatto, dobbiamo comprendere cosa significa. Quindi siamo stati, per la sua grazia, cioè questo dono, Gesù ha pagato un prezzo e ci ha redenti, ci ha riscattati. Noi eravamo prigionieri. Eravamo prigionieri delle nostre colpe, del peccato. Questo è il concetto biblico di redenzione. Amen. E allora il Signore è venuto e ha pagato un prezzo. È scritto più avanti, Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue. Ora, cosa vuol dire? Perché verso chi ha pagato un prezzo, secondo voi? Allora, Gesù, noi eravamo schiavi del peccato, ok? Tutti hanno peccato, sono privi della tutti, e noi eravamo nel peccato, schiavi, senza alcuna possibilità di autoliberarci. È venuto Gesù, che ha pagato un prezzo. A chi lo ha pagato questo prezzo? Verso? Sì, amen. Ok, è importante perché uno può pensare che... Però questo implica qualcosa di molto importante. Non era il nemico. Quando viene rapita una persona, è un nemico che rapisce una persona. Quindi quando uno paga, un parente paga verso, per un riscatto, paga una persona nemica. Nel caso nostro, è strano, ma questo ci fa comprendere il carattere santo, puro, giusto di Dio. Noi eravamo schiavi del peccato sotto la maledizione di Dio. Non eravamo soltanto, non era colui che ci teneva legati materialmente, è come dire che il peccato erano le catene. Ok, il lucchetto l'aveva chiuso Satana, ma la chiave ce l'ha Dio, ce l'aveva Dio. Questa è una buona figura. Ok, chi è schiavo del peccato è incatenato, legato, i lacci del peccato. Quindi la persona che è definita schiava non è la schiava, ma è trasgredito la legge di Dio. Questa trasgressione lo ha avvolto in queste cose. È venuto fuori un lucchetto. Questo lucchetto l'ha preso la parola e l'ha chiuso. Ma colui che può aprirlo è solo Dio, il Padre. Andiamo per ordine, se no ci confondiamo. Ora, perché questo? E perché poi Gesù doveva pagare? Quindi allora Gesù ha pagato questo prezzo per noi. Ok, quindi lui è dovuto venire a morire sulla croce, quindi sembra chiaro che questo sacrificio propiziatorio, cioè per fare questa espiazione, come dire, accattivarsi la simpatia, no? Del Padre nei nostri confronti, gli è costato la vita. Lui, quindi, noi sappiamo che questo prezzo è costituito non da soldi, no? Alcuni, voi lo sapete, insegnano che la salvezza si può guadagnare o conquistare a via di soldi, no? O addirittura anche dopo la morte. Pensate come il nemico inganna, come se Dio potesse farsi corrompere dal denaro. Cioè tu muori anche nel peccato, vai dal prete, paghi un po' di messe e tu poi paghi il prezzo della tua salvezza. Però vedi una cosa come è strano: quando io dico che il nemico non è uno che dice menzogne ma mezze verità, noi comprendiamo perché è più pericolosa la mezza verità della menzogna aperta. Perché l'uomo sa di essere in colpa. Allora, se io che ti dico, molte volte noi facciamo così, facendoti troppo buono, ma dai, non ti preoccupare, il Signore ti perdona, non hai fatto niente. Tu mi puoi dire, Marco, tu puoi dire quello che vuoi, ti ringrazio del tuo amore, ma io so come sono combinato. Molte volte capita che noi non vediamo nel cuore e facciamo i buonismi, no? Senza prendiamo, abbracciamo, salutiamo, coccoliamo le persone dicendogli: ma dai, in fondo tu sei buono. Ma quella persona, se poco poco ha coscienza ancora, sa benissimo dentro di sé che non è per niente a posto, allora sa di avere bisogno di un riscatto. Arriva il nemico e deforma la verità. Anche la Bibbia dice quindi che c'è bisogno di un riscatto, di qualcuno che paghi il prezzo, perché la giustizia di Dio doveva essere soddisfatta. Ora, è importante che noi comprendiamo questo, che il perdono che Dio ci ha dato in Gesù, perché noi abbiamo avuto quindi questo peso nel nostro cuore, eravamo schiacciati dal senso di colpa quando abbiamo avuto luce, no? A un certo punto, prima di essere salvati. Poi abbiamo guardato a Gesù per fede e Lui ci ha donato questa salvezza. Abbiamo parlato l'altra volta di cosa vuol dire salvezza, no? Nuova nascita, della nuova nascita. Ma poi, in concreto, e qui ha un valore molto pratico, noi non è che gioiamo della salvezza come sapore. Cosa vi voglio dire? Che la salvezza noi l'abbiamo per fede, sappiamo, no? Di essere salvati. Però abbiamo difficoltà ad afferrarne il sapore. Questa l'altra volta quanto è difficile capire cosa vuol dire nascere di nuovo, perché noi non vediamo, ci vediamo sempre gli stessi, ci guardiamo allo specchio e siamo quelli. Però io credo che quando parliamo di perdono, invece, stiamo parlando di qualcosa che abbiamo maggiormente assaporato, perché è concreto, perché ogni persona che viene salvata ha gustato prima l'amaro calice del proprio peccato, no? Quindi il senso, quell'amarezza di doversi pentire, ravvedere, quella necessità. Però quando poi arriva il perdono, quello arriva come acqua fresca, come una bevanda dissetante, come un cibo succulento, perché tu subito sei alleggerito. Ora, io sto parlando della vostra esperienza, è vero? Amen. Altrimenti starei parlando a persone che ancora non hanno fatto l'esperienza del perdono. Ma quando noi parliamo del perdono, comprendiamo che siamo stati alleggeriti. Ora, siamo stati perdonati. E quello che ci fa gioire è la convinzione che sapevamo di essere perduti. Sapevamo di essere legati. Che arriva questa coscienza, altrimenti non potremmo. Io non credo in chi, non credo, io sempre non credo. Ciao amico, sei salvato? Ah sì, grazie, ma ero pure prima. Che vuol dire? Sei perdonato? Ah sì, grazie, ma lo ero pure prima. No, non mi sembra che c'è corrispondenza di esperienza se io vado trovo queste risposte. Invece quando io mi ricordo, quando mi è successo anche con alcuni di voi, è successo anche a me stesso, quando io avevo vissuto il momento della mia conversione e poi sentivo che il Signore mi aveva perdonato, che avevo creduto a Lui, c'era successo qualcosa, un pianto, però avevo bisogno di sentirmelo dire per essere sicuro, confermato. E mi ricordo che per me questa persona fu mio cognato, prima di essere pastore a Reggio, pregate per lui, per mia sorella, non vi dimenticate. E mi ricordo che io in quei giorni avevo vissuto l'esperienza del ravvedimento, quel dolore. Avevo anche visto che la preghiera a Dio aveva prodotto in me uno essere spezzato, no? Quel pianto, quelle lacrime. E io ero, nel mio cuore ero sicuro che mi aveva salvato, perché vedevo già l'evidenza. Ma quando io raccontai questa esperienza, quindi il dolore, il grido, il mio cognato, il pianto, le lacrime, lui mi guardò e mi disse, mi ricordo che eravamo in montagna a Canolo, una casetta che mio padre prendeva in affitto per stare lì ogni tanto, e mi ricordo che eravamo seduti in un letto e lui mi guardò ascoltando la mia esperienza e mi disse: Marco, il Signore ti ha perdonato, sei salvato. Per me in quel momento quelle parole furono le più belle che io potessi mai sentire, perché avevo bisogno di sentirmi dire: il Signore ti ha perdonato e ti ha salvato. avevano quelle parole, cadevano come, ecco, il cacio sui maccheroni, come quelle. Io sapevo quello che avevo passato, no? Quello come mi sentivo. E quando allora quelle semplici parole non caddero a vuoto nel mio cuore, ma produssero un senso forte di conoscenza di quello che era successo, e anche una conferma. Il Signore mi confermò, quindi. E perché? Ora noi comprendiamo che il Signore ha pagato un prezzo, Gesù ha pagato un prezzo per noi col suo sangue. Questo perché è importante comprendere che questo perdono non è, è regalato, è un dono della grazia, no? È un dono, ma non è che non è costato niente. Perché il Dio non è colui come pensano le persone, no? Alla fine perdona così a casaccio, si alza di un giorno e dà 5 perdoni qua, 7 là, li butta, prendete, io perdono. No. Il Dio è un Dio giusto, la cui giustizia esige soddisfazione. Io vi devo sempre dire le cose come stanno. Solamente a noi che conosciamo l'amore di Dio, di Gesù, perché Gesù si manifesta con amore. La giustizia di Dio è qualcosa che interessa molto al credente, nato di nuovo. Quando noi parliamo al mondo di giustizia di Dio, si ride, ci le ride o si arrabbia. Invece per noi ha un gran valore comprendere la giustizia di Dio, perché attraverso la giustizia noi comprendiamo quello che il Signore ha fatto. Comprendiamo quindi che questa salvezza e questo perdono che abbiamo ricevuto per grazia, gratuitamente, ok, sono due cose diverse, non è un ripetere la parola, come dono senza pagare nulla, vuol dire per grazia, gratuitamente, come dono senza pagare nulla, noi, in realtà ha avuto un prezzo altissimo. È come un fidanzato, no? Non fra di noi, no? Però immaginiamo che un fidanzato ricco compri un diamante costosissimo e lo regala alla fidanzata. Se quella fidanzata è una, ad esempio, una persona che non conosce il valore delle cose, per lei un diamante di 100.000 euro o una pietra, un pezzo di vetro, sono la stessa cosa, vero? Non c'è Paolo, per no. Anche per me è vostro, lo so. Però, per chi se ne intende, oppure per chi ha pagato il prezzo, sa che c'è una bella differenza. Allora, chiaramente è terribile pensare che quel valore viene sminuito. Noi non dobbiamo sminuire l'opera di Gesù, perché il fatto di parlare di questa grazia, di questa grazia, di questa grazia, di questo dono, quindi, no? Non deve farci dimenticare oppure disconoscere il fatto che quel dono è costato un prezzo altissimo a chi ce l'ha donato, un prezzo altissimo. E questo perché la giustizia di Dio esigeva un prezzo altissimo. Sapete cosa dice la Bibbia? Io non vi posso spiegare questo che sto per dire, Noi lo accettiamo come per fede. E senza spargimento di sangue non c'è perdono di peccati. Voi lo conoscete questo passo? Sì. Amen. Senza spargimento di sangue non c'è perdono di peccato. Ora, questo perché Gesù, questo per capire perché il Signore ha dovuto versare il suo sangue. Cioè, per avere, come dire, una spiegazione, non per capirlo qui. Noi sappiamo che cosa vuol dire questo, perché se io prendessi uno di noi, oppure chiunque di noi, no, dicessimo, fratelli, per nemico, tante volte fanno queste cose e gente ci crede, sotto il demonismo, no, satanismo, dobbiamo versare il sangue di qualcuno, no? Perché anche lì Satana distorce la verità, no? Però per noi sarebbe assurdo che dicessimo, che so, per riuscire nell'evangelizzazione oggi devo morire io, domani deve morire, ne facciamo di bene, a Tonino. No. sarebbe, noi non comprenderemmo, eppure quando noi parliamo di perdono e parliamo di giustizia di Dio, la Bibbia dichiara che senza spargimento di sangue non c'è perdono di peccati. Amen. Ebrei 9:22, se volete segnarlo. Allora, Ebrei 9:22 dichiara, ci fa comprendere perché, qua arriviamo a qualcosa di molto serio, per cui poi noi su questo adesso non sorridiamo più neanche, non scherziamo più, perché adesso noi tocchiamo le cose santissime del Signore. E quando abbiamo qualcosa che non possiamo comprendere a fondo, perché questa è la volontà di Dio, perché sia per fede questo perdono, noi allora abbiamo questa affermazione in Ebrei 9, versetto 22. Secondo la legge, dice Ebrei, quasi ogni cosa è purificata con il sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ok? Ora, voi vi ricordate certamente che domenica noi abbiamo fatto la Santa Cena, no? Leggiamo un altro passo, Matteo 26:28. Chi lo legge? Matteo 26:28. Stiamo parlando del prezzo, ok? Facciamo un brevissimo riepilogo, no? Noi siamo giustificati, poi arriveremo a questa parola, ancora ce ne vuole, Davide, non possiamo arrivarci subito. Quindi, gratuitamente per la sua grazia, ok? Cioè senza pagare, per mezzo di quel dono, mediante la redenzione, cioè il prezzo che Gesù ha pagato, ok? Allora, qual è questo prezzo? È il suo sangue. È il suo sangue. Infatti, in Matteo, lo leggo io, quando Gesù parlò ai discepoli ed era ancora vivo, no? Era ancora presente in mezz'ora prima della crocifissione, voi sapete che lui disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e riguardo al contenuto, non al contenitore, perché il contenitore rappresenta la comunione, il contenuto, dice: questo è il mio sangue. A parte che qua c'è anche la confutazione della dottrina della transustanziazione, ma sapete, i cattolici dicono che nel calice c'è veramente il sangue di Gesù. Ora, Gesù era vivo e disse: questo è il mio sangue, ma se lui era vivo e sangue non aveva versato, non poteva certamente star là dentro il suo sangue. Però questo è lui, facciamo una similitudine, questo rappresenta, anzi è una rappresentazione, rappresenta il mio sangue. E lui dice: il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ora noi qui comprendiamo una cosa importante. È molto bello, potremmo trovare anche passi, altri passi, però non serve che mettiamo tanti passi davanti a noi, altrimenti perderemo pure tanto tempo. Però guardate questa parolina, per molti, ma non per tutti. È vero che in altri passi della parola si dice che certamente Cristo è morto per tutti, no? Però è chiaro che poi dalla somma della parola si comprenda cosa vuol dire per tutti, cioè vuol dire potenzialmente per tutti. Il Dio vuole, ad esempio, che so, il famoso passo di a Timoteo, il Dio vuole che tutti siano salvati, il Dio vuole, e la sua volontà sembrerebbe sovrana, che tutti siano salvati, potremmo dedurre che nessuno sarà perduto, ma in questo caso non avrebbe avuto senso che Gesù avesse parlato tanto dell'inferno. Ok? Quindi, anche in questo caso, quindi, il Signore ha una volontà, che tutti siano salvati, saranno tutti salvati? No, Perché se l'individuo non si appropria per fede, per necessità, prima di tutto, per mezzo della fede, di questo perdono, che è credendo nel sangue di Gesù, il perdono non può essere ricevuto. Io credo che anche questa è l'esperienza che abbiamo fatto insieme. Abbiamo guardato a Gesù. Un attimo prima, forse di essere perdonati, abbiamo pianto anche almeno una lacrima, consentitemelo, no? Non so se avete pianto oltre di lacrime, non mi importa, però almeno un attimo prima di essere perdonati avete compreso che Gesù è morto sulla croce per, non per gli altri, ma per me, per te. Cioè, hai compreso che era morto per te ed era morto ingiustamente. E hai pianto per quella morte ingiusta, no? Perché hai compreso che lui era l'agnello di Dio. Eppure, entrando poi nell'esperienza, affacciandoci dall'altra parte del cortile e guardando un po' indietro, ecco perché vi dico che sono due gli aspetti: uno è vedere le cose di Dio dal punto di vista del peccatore perduto e duro che non vuole saperne, e l'altro vederle dal punto di vista della nuova nascita, voltandosi un attimo indietro. Perché voltandosi indietro tu vedi che era necessario che quel giusto morisse, perché senza di quella morte non ci sarebbe stato quel prezzo che Dio Padre esigeva, e senza della fede in quel sangue tu non potevi essere salvato. Ora, certo, questa è un'altra di quelle cose che noi non possiamo comprendere fino in fondo, però ne apprezziamo il risultato, perché abbiamo pace. In Romani capitolo 5 dice, no, giustificati per fede, abbiamo, Romani 5:1, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi, anche se noi non comprendiamo a fondo il perché, ma adesso cercheremo di comprenderlo comunque, sicuramente già per esperienza gustiamo la pace con Dio, che viene dall'essere perdonati, perché tu non sei perdonato, noi lo vediamo quando tu litighi con esempio quelli che litigano con i parenti, no? Non hanno pace, una vita stanno bisticciati, non c'è pace, perché? Non c'è perdono, tanto semplice. Se poi si perdonano, torna la pace, torna quel senso. Io non so se qualcuno di voi ha fatto, non l'avete fatto in un senso, ha dato un altro, almeno col Signore, però se chi è stato in lite con qualcuno per molto tempo e poi ha fatto pace, ha sentito la coscienza sgravata da un peso, perché desiderava, perché c'era amore, no? E allora tu ti senti finalmente che hai pace. Allora vi dicevo che anche se non comprendiamo adesso perché per questa pace è dovuto morire Gesù, per adesso, perché lo guarderemo subito, vi dicevo, ma abbiamo già il risultato, la pace, che è un risultato del perdono che abbiamo gustato, ricevuto. Cioè abbiamo chiesto perdono, l'altra, la controparte ha accettato, Dio ha accettato il prezzo che Gesù presentava. Ecco perché Gesù è il mediatore. Tu eri in lite con Dio e Dio era in lite con te. Non era solo un fatto che tu eri in lite con Dio, perché anche Dio era irato con te, in lite con te. L'uomo è separato da Dio. Perché questo è il rapporto, separazione. E separazione, la separazione è il peccato. Poi tu a un certo punto vuoi fare pace con Dio e anche Dio vuole fare pace con te. Perché lui è come un padre, che è papà o mamma anche, insomma le mamme sono più su questo concetto della giustizia, le mamme hanno qualche difficoltà, sorelle perdonatemi, perché la giustizia delle mamme è una giustizia a buon mercato tante volte, perché sono disposte a sorvolare anche senza perdono, vero sorelle? Chi mi conferma, sbaglio? No. E il padre, che quando è un buon padre dice no, deve avvenire un cambiamento. Però, che fa il padre? Almeno vabbè, io faccio così, ma no, non parlo di voi, non mi voglio, se no poi magari io faccio così. Allora, è chiaro che io dico, no, deve esserci un cambiamento. Però poi basta un piccolo segno di cambiamento e allora c'è il perdono, c'è la riconciliazione. Perché? Perché ogni volta che io mi ricordo di Gesù, mi ricordo del piccolo prezzo che ho pagato io, perché il grande l'aveva pagato Gesù. Sì, il ravvedimento mi è costato un pochino, diciamo una medicina amara, però paragonata al prezzo che ha pagato Gesù, allora veramente tu capisci che basta un piccolo gesto. Allora ecco quello che il Signore fa con noi, che il Padre esige giustizia, non aspetta che Filippo faccia qualcosa per pagare il prezzo, perché lui non può, Filippo non può pagare quel prezzo, ma guarda Gesù, al suo figliuolo che ha pagato quel prezzo perfetto, quanto lui chiedeva, e allora Filippo riceve il beneficio della riconciliazione per mezzo di Gesù. Ecco perché Gesù è il mediatore, quello che si mette nel mezzo. Ecco perché non ci può essere nessun altro mediatore. Quando la Bibbia dice c'è un solo mediatore fra uomo e Dio, fra uomo e Dio, sta parlando di questa tremenda disputa. C'è una lite fra uomo e Dio, una lite in atto, no? Fra l'individuo e Dio. L'individuo non riconosce Dio e Dio non riconosce l'individuo. Ma quando si mette qualcuno in mezzo, l'unico mediatore, c'è un solo mediatore fra uomo e Dio, e chi è? Cristo Gesù, uomo. Quanto è bella questa parola, uomo. L'avvocato, colui che è, no, l'intercessore in questo caso, colui che si mette nel mezzo. Come dire, Padre, risparmialo, perché ho pagato io, prenditela con me. Questo significa mediatore, colui che, diciamo, prende due, anche la figura del sensale, no? Dei mediatori, questo è prendere due parti e farle pervenire a un accordo per mezzo dell'intervento di una terza persona, no? E questa è la figura anche che Gesù chiaramente... Voi sapete che ha tanti ruoli, no? Non è che noi diciamo che escludiamo gli altri. Se parliamo di mediatore, stiamo parlando di mediatore, ma sappiamo che Gesù ha tante altre cose. È il nostro tutto. Se tu vuoi definirlo bene, è il nostro tutto. Tutto. Amen. E quindi questo vuol dire che egli allora ha pagato un prezzo. E Dio mostra la grandezza, Romani 5:8, del proprio amore, proprio in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Alleluia. Sono belli questi versi, leggiamoli ancora altri due. Tanto più dunque, avete la Bibbia in Romani 5, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Tanto più, dunque, no? Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la Sua vita. Ora vedete cosa sta dicendo qui la parola di Dio? Che se tu hai gustato il perdono attuale, in base a questa esperienza, a questo sapore, a questa pace del perdono, tu devi essere sicuro della salvezza. Perché così come hai gustato, se tu hai già gustato il perdono mentre eri peccatore, perché Cristo è morto mentre eravamo in quella condizione, adesso che siamo in Cristo, tanto più, no? Tanto più, saremo salvati per mezzo di Gesù. Perché il Signore non ha finito l'opera sua. Ora, torniamo un attimo a Matteo 26. Stavamo dicendo che Gesù presentò la sua opera sulla croce e quel sangue come il sangue sparso per il perdono dei peccati, per molti. Cioè, per tutti coloro che... E poi, dal momento della sua morte in poi, se ne fossero stati capaci di appropriarsene per fede, mediante la fede. Perché la facilità della salvezza di ricevere questo dono è come offrire a un bambino un dono. Il bambino non si vergogna, va e lo afferra, lo prende, senza preoccuparsi se quello chi è, chi non è. E questo è quello che il Signore vuole dal mondo. Eppure l'umanità che fa? Vuole contrattare sulla propria giustizia. Cioè, l'uomo dice, no, io voglio pagare il prezzo. Io voglio che accetti il mio sacrificio, voglio che accetti le mie opere, voglio che accetti la mia offerta. Voglio un riconoscimento, voglio pagare io. Ma il padre dice, non puoi pagare, perché il prezzo che io esigo è troppo alto. Ora, veniamo al fatto del perdono. Quindi, il perdono cos'è? Definiamo il perdono, letteralmente. Nell'originale la parola significa fare scomparire, mandare via. La parola perdono è aphesis, che vuol dire far scomparire. Segnate solo il significato, dai. Far scomparire, mandare via. Quindi il perdono, abbiamo visto da quello che ho detto prima, non è il condono, ok? Perdono non vuol dire condono. Il condono cos'è? In italiano lo sanno benissimo. Cos'è? Vero che sta vedendo il condono? Definite il condono, no, aiutatemi nelle definizioni, cerchiamo di capire cos'è il condono. Sì, esatto. Certo, innanzitutto il condono, allora, innanzitutto c'è un fatto. Il condono, tu fai un atto di ingiustizia e viene condonato, ma l'atto di ingiustizia resta lì in realtà, no? Non è che viene cancellato. È un quando tu non paghi una colpa che dovevi pagare. Invece il perdono non è questo, perché non soltanto col perdono la colpa è pagata. Abbiamo visto che il Dio non ci ha condonato i peccati, non diciamo mai cioè ci ha condonato i peccati, perché non è vero. I nostri peccati sono stati pagati. Guardate quanto è bello questo, no? Qualcuno potrebbe pensare, ecco, dire, io il Signore mi ha perdonato, quindi un condono, come lo Stato fa, sì, potremmo dire, no, invece, non è per niente come lo Stato italiano, perché lo Stato italiano è ingiusto, perché prima fa le leggi inique, poi porta molte volte le persone anche a peccare, e poi si fa il bello, magari condonando, tutta una storia di iniquità dall'inizio alla fine, perché non c'è giustizia in molte leggi, no? Non è questa la giustizia di Dio. La giustizia di Dio è diversa, perché l'anima, Gesù Dio disse, l'anima che pecca è quella che morrà. E così doveva essere. Non c'era nessun condono che poteva arrivare successivamente, ma c'è stato il pagamento della colpa. Il castigo per cui abbiamo pace, è caduto su di Lui. Amen. Quindi il perdono allora non è condono, ma è quindi un atto, l'atto di giustizia, l'atto di grazia, no? L'atto di grazia di Dio, mediante il quale abbiamo ricevuto quindi non soltanto il pagamento delle nostre colpe, ma anche la cancellazione. Questo è un altro aspetto meraviglioso, perché, e qua veniamo forse subito anche a comprendere la parola giustificazione, che tanto Davide insomma ci sta a cuore, no? Ma adesso penso che già si comincia a capire cosa vuol dire, vero? Ok? Infatti, vero, quindi adesso è scaturita dall'esperienza, dalla comprensione, perché quindi noi siamo adesso giustificati, che vuol dire in pratica non soltanto siamo nella posizione di chi ha commesso una colpa ma è stata condonato, ma come chi non ha commesso il fatto. La giustificazione significa l'essere resi giusti davanti a Dio come se non avessimo mai commesso peccato. Pensate quanto va oltre l'opera di Dio rispetto a quello che noi pensiamo. Pensate, da una figura di condono, per cui la tua trasgressione è sempre sotto i tuoi occhi, no? Perché tu sai, all'idea che invece qualcuno ha pagato, e non soltanto ha pagato, ma non c'è più, è come se non fosse mai esistito quel peccato. È come se non l'avessimo mai commesso, perché il Signore li ha nascosti, cancellati, no? Come il Levante lontano dal Ponente. Salmo 103, guardiamo un attimo al Salmo 103. Verso 3 dice questo bellissimo salmo. Avete trovato il salmo? Sì, tutti. Verso 3: egli perdona tutte le tue colpe, tutte le tue colpe, e anche risana tutte le tue infermità. Però poi di questo parleremo un'altra volta. Salva la tua vita dalla fossa. E poi al verso 10 è scritto: egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. E come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. E com'è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Cioè, Bibbia sta dicendo che Oriente e Occidente non si raggiungono, perché sono due posizioni all'infinito, no? Allo stesso modo, quindi, egli ha allontanato da noi i nostri peccati, cioè sono invisibili, è come se non l'avessimo mai fatti. Ecco perché la Bibbia parla tanto di giustificazione, perché come io vi dicevo l'altra volta pure, no, la giustificazione è questa assoluzione totale, no? È una assoluzione come se non avessimo commesso mai il fatto, piena. E questo a noi deve darci pace. Amen. Perché questo vuol dire essere quindi liberati quindi dalla colpa e dalla pena, no? Voi sapete che ci sono questi concetti, no? Quando uno commette un reato, viene commesso un reato e c'è una colpa. Ok? È stato scoperto, quindi si commette un delitto, si scopre il colpevole, quindi su un individuo viene stabilita una colpa. Quell'individuo è un omicida, ad esempio, se ha ucciso qualcuno. Però poi cosa c'è dopo della colpa? Il processo e poi c'è la pena, no? Cioè, in pratica, come sconterà la sua colpa? La pena è la quantità di reclusione, no? di carcere in Italia che quella persona deve scontare. Quindi il Signore invece ci ha liberati non solo dalla colpa, ma anche dalla pena. Noi davanti a Lui non siamo colpevoli. Cioè, è chiaro questo concetto, vero? Noi davanti a Lui eravamo e sappiamo di essere stato peccatori. L'Apostolo Paolo dice, certa è questa parola, Cristo Gesù è venuto per salvare i peccatori di cui io sono il primo. Io mi ricordo che stavo colpito quando non capivo, ma sono, forse è sbagliato, ero, L'Apostolo Paolo, quindi, dal punto di vista nostro, noi ci sentiamo peccatori salvati per grazia adesso, ma dal punto di vista di Dio, guardate una cosa molto bella, quel carattere del Signore, del Padre nostro celeste. Tanto è la sua severità, prima del perdono, tanto severo e giusto da richiedere il pagamento di un prezzo altissimo per la nostra colpa, chiedere il suo figliuolo. E tanta è la sua bontà, dopo che noi presentiamo questo prezzo di riscatto, da non solo perdonarci, ma considerarci giusti, cioè come coloro che non hanno mai fatto niente. Questo è il perdono di Dio. Forse possiamo comprendere un attimo perché noi abbiamo tanta difficoltà a perdonare. È vero, sorella Tina? Perché noi non dimentichiamo un bel niente. È vero? Noi non dimentichiamo, perché il vero perdono, io non so se una volta forse la pensavo diversamente, però non ricordo, perché noi comprendiamo le cose di Dio man mano che andiamo avanti sempre di più. Quindi il vero perdono significa, ditelo voi, dimenticare. È così? Se questo è quello che Dio ha fatto con noi, allora possiamo dire, cosa vuol dire perdonare? Vuol dire dimenticare. E questa è proprio dura per noi. Perché noi, una volta, invece un fratello predicò, però lui scherzava forse un pochino, no? Lui disse che il fratello Greenway raccontava questo episodio loro, un tipo particolare, che quando meditate su questo, perdonare vuol dire dimenticare, facciamo una pausa, vi racconto questa storiella così. E lui era uno scapestrato, figlio di credenti, e quando lui andava al culto aveva dietro di lui due sorelle che lo tormentavano, no? lo rimproveravano, insomma. E un giorno il Signore lo toccò, aveva sempre queste sorelle dietro. Questo Charles arrivò il giorno in cui la parola di Dio lo toccò e portò il ravvedimento nel suo cuore. E allora lui ebbe in quel culto un'esperienza, pianse davanti a Dio, si pentì e nel suo cuore veniva salvato in quel giorno. Ma quelle sorelle non credettero, perché dissero alla sua madre, non è possibile, Charles non può essere salvato, non poteva essere. Allora lui poi racconta che questa cosa lo segnò amaramente, no? Ci rimase male. E poi lui, quando poi tornò, come, non so, forse come predicatore, oppure, insomma, passò del tempo, e lui si ripresentò, quindi passò del tempo, quelle sorelle poterono vedere che lui era adesso un servo del Signore, lui trovò il modo di vendicarsi, di farglielo pesare in qualche modo, no? Non so, io non ricordo come cosa fece in pratica, però il concetto era quello, che lui li aspettava al varco e gli fece pesare queste cose. E lui poi diceva, perché diceva questo, io vi ho perdonato, ma non ho dimenticato. E invece mi sembra che non collima questo, io ti perdono ma non dimentico, non mi sembra che possa essere associato invece al perdono visto nella profondità del sentimento di Dio. Perché il Signore dice invece che i nostri peccati Lui li dimentica, li getta in fondo al mare, li fa diventare bianchi come la neve, quando anche, no, Isaia, capitolo 1, chi l'ha citato? Isaia, capitolo 1, versetto 8, sì, Isaia 1, versetto 8, se non so. Isaia 1, 18, no, 18. Poi venite, discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Amen. Non è che lui li fa scolorire un po', diventano rosa, ma diventano l'opposto. Ecco questo concetto di opposizione fra il perdono di Gesù e tutta l'altra idea che abbiamo di perdono noi. Amen. Quindi questo è il perdono che il Signore ci ha donato. Non è un condono, come vorremmo forse pensare, non è un perdono in virtù della sua bontà, perché Dio è buono e alla fine perdona tutti, perché non è per niente così, altrimenti alla fine non ci sarebbe quell'inferno, quello stagno di fuoco di cui parla l'Apocalisse, no? Vi ricordate questi passi? Lo leggiamo qualcuno, tanto per... Amen. Apocalisse 20. Apocalisse 20:12 parla di questa realtà per cui non è vero che Dio alla fine perdonerà tutti. Potremmo leggerne tanti passi, però questo lo mettiamo davanti, perché noi siamo qui anche per demolire le fortezze, perché io conosco i ragionamenti che facevamo prima, no? Perché il nemico viene a farci dubitare. Ma dai, alla fine figurati poi che non ti ravvedi, che non cambi, che non credi, lo stesso. Invece è scritto che Giovanni vede i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, in questa scena tremenda. E i libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Il mare restituì i morti, insomma tutti gli individui vengono giudicati. E se qualcuno, il verso 15, non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questo perché? Perché la nostra giustizia è un abito lordato, sporco, dice sempre Isaia. La nostra giustizia davanti a Dio è un abito sporco, e invece quell'abito bianco può essere bianco soltanto se lavato col sangue di Gesù. Noi certamente ogni volta che siamo insieme è bene che ci fermiamo davanti a ciò che non possiamo comprendere, ogni volta che c'è qualcosa che noi non possiamo comprendere ci ricordiamo della nostra posizione, che in parte conosciamo, no? In parte profetizziamo. E questo è importante, perché dobbiamo sempre uscire con quel sentimento di umiltà verso l'opera di Dio. Ora, è vero che noi non possiamo comprendere perché Dio dovesse esigere questo sacrificio di sangue per offrirci gratuitamente il perdono. E questo è la pazzia del messaggio dell'Evangelo. Perché se gli uomini predicassimo la salvezza per mezzo delle opere, sarebbe facile, come è facile, convincere molti a essere religiosi. Qualunque altra teoria intorno a Dio si predica, ottiene proseliti, ottiene facilità di comunicazione. Ma quando noi parliamo del sangue di Gesù come prezzo del riscatto, come strumento di perdono, allora noi spacchiamo il mondo in due. Fra quelli che credono, ricevono il beneficio e gustano quella pace che viene dal perdono, e quelli che invece induriscono il loro cuore. Amen. Gloria a Dio, amen. Non so se volete voi dare un contributo o fare qualche domanda, anche dare un contributo riguardo a questo, al perdono. Amen. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, possiamo prendere un po' di tempo. O anche condividere l'esperienza. Io vorrei che questo tempo ancora servisse a farci gustare il perdono. Perché io so che noi parzialmente afferriamo, perché quando noi siamo perdonati, sul perdono ci sono tante cose che potremmo dire, no? Però molte volte, ad esempio, noi perdoniamo, siamo disposti a perdonare chi, ad esempio, non ha sbagliato nei nostri confronti, oppure se ci convinciamo che non l'ha fatto apposta, no? Tante cose ci sono intorno al perdono. Però io credo che la cosa più importante, vorrei che questo fosse, dal mio punto di vista, fosse chiaro anche per voi, che il fatto di comprendere come Gesù ci ha perdonato, Dio, e cosa vuol dire, dovrebbe servirci a perdonare a nostra volta. No? Perché Gesù dice, se voi non perdonate le colpe ai vostri fratelli, neanche il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ora questo è un tema che ancora avrebbe tanto da... Però se voi volete dire qualcosa, dare un contributo, fare qualche domanda, Francesca. Sì, Francesca, non si può rispondere no. E nella prima lettera di Giovanni è scritto che se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Ora è bello considerare una cosa, un approfondimento di questo passaggio. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Quando diciamo ci purifica, in italiano è una voce presente, no? Però nella lingua originale, certe volte serve l'approfondimento, nel greco non esiste solo un presente. C'è un verbo che esprime un'azione che viene compiuta ora e finisce. Ad esempio, se io faccio così, no? Io dico, Marco batte il libro sul tavolo. È vero che io l'ho fatto ora, però adesso che sto facendo non lo batto più. Però se io faccio così, voi cosa dite che sto facendo? Stessa cosa, Marco batte il libro sul tavolo, però in realtà sono due azioni diverse. In italiano non c'è differenza, nel greco sì. Se in greco uno mi vede battere una volta, mi usa un verbo. Se mi vede battere di nuovo, mi usa un altro. Allora, in questo caso, il sangue di Gesù ci purifica, la parola purifica è un presente continuo, progressivo. E c'è anche in inglese, se non sbaglio, sì. Presente progressivo o continuo. Questo serve a fare capire che quindi l'azione di Gesù è valida sempre. Certamente, chiedo di una cosa, non è che noi in Cristo pecchiamo adesso così volontariamente, è tanto il sangue, perché poi questa è una deviazione dottrinale del messaggio evangelico. Allora, sempre Giovanni specifica anche lì nella sesta lettera, prima lettera, che questo lo dice la Nuova Riveduta, che chi è nato da Dio non persiste nel peccare. La Luzzi dice non pecca, ma la nuova legge dice non persiste nel peccare. E questo chiarisce anche un altro concetto che è stato un dilemma molte volte quando si è letto la Bibbia senza comprendere cosa il Signore voleva dire, no? E questo significa che noi in Cristo, è vero, siamo soggetti all'errore perché noi sbagliamo, però ogni peccato che noi compiamo è un peccato involontario in qualche modo, cioè dovuto alla nostra ignoranza o alla nostra debolezza. Però c'è differenza fra il peccato che commettevamo prima era un peccare non soltanto senza perdono, senza chiederlo, ma neanche senza senso di colpa, cioè prima era un peccare senza nessun senso di colpa, non c'era nessuna coscienza di peccato. Quindi se uno rubava continuava a rubare sempre di più, fino a qua, fino a dire magari, sapete, io come mestiere faccio, una volta sono andato alla Marinella a evangelizzare, no? E lì c'è uno, Fabio lo conosci, e lui questo come mestiere fa il ladro, perché, e lui lo diceva, io per mantenere, sapete, la situazione è quella che è, io faccio, poi faccio il ladro. Non aveva nessuna coscienza di peccato, ti ricordi Fabio? Cioè, autorizzato, non lo so, io non voglio dire neanche chi è, perché non, giusto, neanche voglio fare delle denunce, però Fabio mi ricordo il numero. È vero, non era una barzelletta. Quando eravamo, distribuivamo opuscoli, siamo arrivati lì dalle parti della stazione da sotto. E lui, vedete, allora, questo era, non aveva il minimo senso di colpa. Io credo che invece tutti noi, tutti voi, tutti noi, se solo diciamo una parola fuori posto, soffriamo da matti. È vero? Questo non vi dice niente. Sempre di più, più tempo passa e più uso, non possiamo neanche arrabbiarci più. Perché siamo schiavi di Cristo. Non più io, ma Cristo vive in me. E Cristo non è d'accordo. Certo, beh, poi chiaramente c'è un'indignazione, una sacra indignazione, io dico, no? Non vuol dire una rabbia gratuita. C'è una sacra indignazione, quella è l'ira consentita, no? Gesù nel Tempio era indignato quando prese la sferza, fino alla sferza di cordicelle. Quindi noi possiamo, io non è che non mi arrabbio, però deve essere in quel senso, devo indignarmi, devo, tutti noi come cristiani dobbiamo, non è che noi dobbiamo essere sempre come quelli a cui tutto va bene o sta bene, dobbiamo essere indignati per denunciare il male, questo, quindi prima verso noi stessi, indignatevi abbondantemente verso noi stessi, arrabbiatevi, arrabbiamoci verso noi stessi, e poi nel campo d'autorità che se ne ci ha dato e così via, insomma, quando vediamo le cose che non vanno. Quindi c'è differenza, dobbiamo precisarlo. È vero che il Signore ci perdona ancora, ogni volta la stessa procedura, Signore cancella le nostre colpe, ecco perché possiamo presentarci a Lui veramente in pace. Quando noi facciamo la Santa Cena, guardate, poi parlavamo con Filippo ieri. Alcuni dicono, ad esempio, no, io non mi prendo la sedia perché non sono a posto col Signore. Allora noi diciamo, vero Filippo? E se invece la Santa Cena? Torna, ti chiama il Signore a rapire, ma se tu mi prendi a posto non posso venire ad avere la sua comunione. Comprate una cosa importante. Molti hanno questa convinzione, perché allora sai, come non sono a posto, perché non sei a posto? No, fratello, sai, a me capita spesso, ma pastore, qualcuno mi chiama, no? Sai, io non ho perdonato perché quello mi ha fatto un torto, perché mi doveva fare questo, non l'ho fatto, allora io non mi prendo la Santa Cena. Ma scusa, che stai dicendo? Che tu sei cosciente che non stai perdonando e mi stai dicendo che risolvi il problema non prendendoti la Santa Cena. Sì, sai, perché non lo voglio perdonare, perché quello che mi ha fatto è grave. Oh, io queste cose le sento, capita, chiaramente, ma no, sorella, chiaramente c'è anche ignoranza, no? Allora, no, non è così che funziona. Tu non devi pretendere di chiarire. No, se non chiarisco, chiarire cosa vuol dire? Fare di tutto per avere ragione. Però, chi vuole chiarire, chi chiarisce, cioè, spera che la discussione lo porti alla vittoria. È vero, Francesco? Eh? Non funziona così, non funziona così. Questo è un mondo umano. Il cristiano ha sempre d'oro, no? Allora non funziona così. Tu intanto ti metti a posto davanti al Signore, tu intanto perdoni, intanto sei, quindi ti ravvedi del tuo peccato. Poi, se la tua tra l'altro in quella posizione, forse puoi andare a chiarire e portare ravvedimento anche nell'altra persona, forse. Perché potrebbe darsi che e quell'altro, appunto perché non gli fai del bene, quando si dice ai bambini e alle mamme, vinci il male col bene, non fa delle cose vendette, no? Ma ci posso dire di sì, ma ci posso dire di Dio. Sì, per questo, casomai tu, avendolo perdonato davanti al Signore per liberare la tua anima dal tuo peccato, poi tu vai, lo guardi negli occhi, lo abbracci, dice, addirittura gli dici perdonami. Quello dice come perdonami? Se non ti toglie il mantello, dagli pure la tunica. No, la tunica, dagli pure il mantello. Se ti dice di fare un miglio, fanne due. Abbiamo litigato. È vero, abbiamo litigato. Ma si mi sta dicendo di perdonarlo? Forse da quello lui dirà no, perdonami tu. Allora quello è chiarire. Ma non che vai là a chiarire come pensi tu, no! È così, è così, ho ragione io, commenti? No, non c'è niente. Quindi, l'opera del Signore è vero che noi sbagliamo, ora per tornare alla domanda di Francesca, però noi subito abbiamo già quella sensazione di peccato, no? Quel convincimento interiore, poi subito facciamo quello che dobbiamo fare, andiamo al Signore umiliandoci, impegnandoci a non peccare più, chiedendo forza a Lui, sapendo di essere deboli magari in quell'area, e il giusto cade 7 volte e si rialza. Amen. Perché è vero che noi viviamo questa realtà, però mentre noi viviamo questo continuo ravvedimento, il Signore ci santifica e agli occhi degli altri poi diventiamo veramente diversi. Gli altri ci vedono quindi poi più luminosi. Noi ci vediamo sempre peggio, ma quando c'è l'opera del Signore gli altri invece ci vedono sempre meglio. Quindi pecchiamo, ma è un peccato involontario, per ignoranza, per debolezza, perché ancora non siamo stati completamente liberati e fortificati dal Signore. Ma non perché non abbiamo coscienza di peccato, quindi noi abbiamo gioia, come, oppure abbiamo incoscienza, c'è una bella differenza. Avete qualche altra barba? Certo. Certo. Questo ci parla della coerenza di Dio, però, no? E questo ci fortifica, perché sappiamo che noi possiamo contare, quando diciamo la parola di Dio è sì ed amen, no? Le sue promesse sono sì ed amen, anche questo ci conferma, perché se il Signore avesse cambiato idea di fronte all'idea di non chiedere un prezzo, noi non avremmo un riferimento stabile, no? Una roccia su cui, ecco perché noi possiamo rivendicare poi le promesse. Signore, tu lo hai detto. Avete mai litigato con Dio in senso di questo senso? Fatelo spesso. Questo è l'unico combattimento che potete, diciamo. Giacobbe lottò con Dio, no? Litigò in questo senso, voglio, no? Perché sapeva che poteva pretendere una benedizione. Conosceva Dio come colui che poteva benedire o maledire. Lui afferrò l'angelo, no? Non ti lascerò andare finché tu non mi abbia benedetto. E molte volte, tante cose ancora oggi noi le afferriamo per questo tipo di atteggiamento. Amen. Avete qualche altra? Guarda, io credo che la Bibbia dice che la perfezione è uno stato progressivo, no? È in divenire, cioè noi siamo, il Signore sta perfezionando, perché la parola è siate perfetti, non dice siete perfetti. Io credo che dalla somma della parola si può ricavare un'idea che certamente non è confutabile, che la totale perfezione, l'assoluta perfezione sarà quando noi andremo al cospetto di Gesù. Quando la perfezione sarà venuta, dice anche l'Apostolo ai Corinzi, perché quindi la perfezione di tutte le cose, compresa della nostra santità, non è in questa vita. Sarà quando noi andiamo a incontrare il Signore e sarà una trasformazione immediata, avverrà così, come nella parabola dei lavoratori dell'ultima ora. Se il Signore torna in questo momento, magari in questo cammino di perfezionamento, santificazione, immaginiamo che noi siamo in crescita, perché noi siamo invitati a raggiungere la perfetta statura di Cristo. È vero che non siamo tutti uguali, il Signore che stabilisce la statura, non è che noi possiamo dire, però immaginiamo che c'è uno, siamo tutti partiti da zero, perché tutti eravamo nel peccato, no? Adesso immaginiamo che c'è la statura di Cristo è 3 metri, no? Fino al tetto, no? C'è chi è alto 2 metri, chi è alto 1,50 m, chi è alto 1,20 m. Da un punto di vista spirituale, certo, queste differenze si vedono, perché questa è la maturità del credente, è la santità del credente, c'è differenza, deve esserci per forza differenza. Non può essere che una persona che è in Cristo da tanti anni, che serve il Signore, io non pretendo da un nuovo arrivato delle cose che pretendo da chi, ad esempio, è nel servizio per dei compiti, no? È chiaro che è allo stesso modo è al Signore. Però, nel momento in cui il Signore ritorna, alla fine dei tempi, tutte queste differenze saranno portate allo stesso livello. Il Signore ci santificherà in un attimo, sia che manca alla nostra santificazione e perfezione 1 metro, sia che mancano 2,90 m. In quel momento tutto sarà portato a perfezione. In virtù di quale dono, di quale opera? Perché il Signore fa questo? Fa questo perché vede che comunque anche quello, ad esempio, che è alto 10 centimetri, è in movimento. Cioè, tutti coloro che sono in movimento verso la santità, la perfezione o la statura di Cristo, sono perfezionati, quindi al momento del dono di Gesù, e tutti coloro che sono in movimento sono nel cammino, graditi a Dio. Ecco perché il Signore premierà, come dire, darà questo beneficio, perché vede il movimento. È come la parabola dei talenti, no? Chi aveva uno, chi aveva cinque. Cos'era che il Signore premiava? Non il fatto che quello di uno, cos'è che il Signore punì, no? Non il fatto che quello di uno ne avesse uno e che al massimo poteva averne due, ad esempio, no? Ma il fatto che quello nascose il talento, perché il Signore si aspettava in proporzione da chi aveva ricevuto, uno si aspettava una moltiplicazione, una crescita di quell'uno, da quell'uno, e chi aveva cinque e così via. Quindi il Signore ci non è per questa vita la perfezione. Se tu speri di vedere un fratello, una sorella o un pastore, io lo dico perché è meglio che mi metto pure io, perché sennò qua poi fate idee strane. Una volta Annarita al matrimonio di Fabio, io ho scoperto il concetto, io voglio bene Annarita, pure voi, no? Però mi ha un po' innamorato per questo, dice Giussi, mi ha visto mangiare normalmente. Dice, non penso, Marco mangia. Dice il pastore, mangia. Chissà che pensava che io fossi. Ora, va bene, voi sapete che noi ci teniamo al rispetto, a darci reciprocamente l'onore, a riconoscere la santità, l'impronta che abbiamo di Cristo, quindi, però, non è che noi dobbiamo rivestirci di un'aureola di perfezione che non abbiamo, che nessun uomo ha e può avere, in effetti, e questo ci serve, Bruno. Perché questo ci rende misericordiosi, pazienti, benevoli, ci aiuta a perdonarci. Certamente, noi a volte incontriamo delle persone, dei servi di Dio, davanti ai quali ci sentiamo piccoli, 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 e lo siamo, e lo siamo. Ma questa è la differenza di statura, non è il fatto che quel servo di Dio è perfetto e io ancora non ho neanche cominciato, è la differenza di statura. Perché questa è la realtà che noi viviamo. Quindi quel sentirsi più piccoli, a volte, anche quello è un bel sentimento cristiano, di umiltà, da questo viene la capacità di sottomettersi, ad esempio, a quelli che sono più avanti nel cammino, che è giusto, e così via. Però non aspettatevi che uno non sbagli mai la perfezione assoluta, perché questo è Gesù. Colui che è perfetto, e noi lo saremo quando la perfezione sarà giunta. Allora quello che in parte sarà abolito, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Amen. Cioè, è tardi, chiudiamo, o avete qualche altra allora. No, non è questo, no. Non ci sono peccati di serie B, no. Quello che il Signore tollera è la diversità, ad esempio, il passo. C'è chi magari è come una Ferrari con una 500, ad esempio. Esistono queste differenze. C'è chi cammina più velocemente, chi cammina più lentamente. C'è chi può dare di più e chi può dare di meno. Ma non deve essere mai vista come una scusante questa, altrimenti si finisce come il servitore da un talento, che per paura di sbagliare nascose pure quello, e poi voi sapete la fine che fece. Quindi nel Signore sono ammesse le diversità. Qualcuno, infatti l'altra volta lo dicevo, qualcuno a volte si scandalizza, dice, ah, il Signore non fa particolarità, ma non è vero niente. Il Signore fa particolarità, nel senso che lui non ci vede come persone tutte uguali, tutte con le stesse possibilità, tutti che camminano come se fossero una massa informe di creature uguali, senza cervello, no. Gesù ha dimostrato con i suoi discepoli, addirittura per farvi capire quanto può essere vero questo, immaginate la Bibbia che dichiara che Gesù aveva il discepolo che Gesù amava. Ora, chiaramente non è che non amava gli altri, però se è scritto, io dico solo questo, non che il Signore amasse Giovanni e gli altri no, li amava in modo diverso, però evidentemente era chiaro agli occhi dei discepoli che c'era un rapporto diverso, solo questo possiamo, non che era superiore, magari agli occhi degli altri che erano come noi, carnali, e loro dicono, ah ecco, cammina con Giovanni, ma Giovanni era adatto magari per quella missione, avevano 10 di quelle missioni, andava 10 volte con Giovanni, e tu magari rispari al palo, non perché non vali niente o perché non sei amato, perché non sei atto o utile o chiamato a quella missione. Ecco, allora, però il fatto stesso che è dichiarata questa affermazione, il discepolo che Gesù amava, ci fa capire che il Signore non trattava tutti allo stesso modo. Ma anche quando andarono a Gesù, vi ricordate, la mamma, Signore, dacci di sederci alla tua destra o alla tua sinistra, no? Il Signore cosa disse? Non è che disse, voi siete pazzi, non c'è nessuna destra, nessuna sinistra, siete tutti uguali. No! Lui disse, non sta a voi, è il mio Padre che sceglie, che stabilirà chi sarà seduto alla mia destra o alla mia sinistra. Questo cosa vuole dire ancora una volta? Che il Signore fa differenziazioni, potremmo dirlo in termine banale per capirci, fa particolarità per capire cosa vuole, che noi contestiamo molte volte ed è ribellione questa nascosta, neanche tanto. Quando noi facciamo questi ragionamenti, pretendiamo dagli altri perfezione che non hanno, oppure ci scandalizziamo che quello va avanti o ha qualcosa, dal nostro punto di vista. Magari invece dal punto di vista del Signore è tutto diverso da come vediamo noi le cose. Dal punto di vista di Gesù, sicuramente non è che il Signore amava Giovanni e disprezzava gli altri, mi pare chiaro. Sì, lui ad esempio aveva questi tre, che era il gruppo ristretto, ad esempio, anche queste sono particolarità, ma motivate allora da due cose. Infatti Pietro, Giacomo e Giovanni, lui li portò sul Monte Tabor, li portò anche in altri episodi, quando in un caso della resurrezione, vi ricordate? Perché? Perché in loro c'è un'attitudine diversa. Sì, in loro, di fede, di atteggiamento, di mentalità, ma non è che disprezzava gli altri. Però voi immaginate che uno degli altri si scandalizzasse o si arrabbiasse con Gesù, cosa sarebbe successo? Non sarebbe più stato un apostolo, un discepolo. Eppure essi vedevano che il Signore, infatti guai, io una volta ho visto un fratello in una chiesa, ho frequentato per un breve periodo. Un giorno lui era un collaboratore del pastore. Vi dico questo per farvi tremare, perché bisogna tremare e stare attenti. Lui si prese fu preso dalla gelosia perché poi arrivò un fratello dopo di lui in quella chiesa e il pastore chiamava a lui a predicare e poi ci fu una santa cena e un giorno, quindi quella sera il pastore chiamò questo fratello, ultimo arrivato, diciamo, rispetto a lui, è un altro responsabile. E non chiamò lui, pur avendolo sempre chiamato. Questo fratello si amareggiò. Non lo diede a vedere, ma a un certo punto non poté più trattenersi, si alzò e uscì dalla chiesa, come segno di protesta verso il pastore, non prendendo la cena. Quest'uomo è fuori da ogni servizio, non ha mai più toccato niente delle cose del Signore. Mi capite cosa vuol dire? Quindi comprendere quello che il Signore fa trattandoci diversamente, perché c'è un cammino, un punto di inizio, un punto d'arrivo, una maturità, una disponibilità che il Signore valuta. Però quindi concetti di perfezione assoluta non sono biblici. Ok, bene. Credere che questo è quello che era necessario. Per convincere gli uomini a credere a questa cosa strana, il Signore ha cominciato dall'inizio, dall'origine, perché nel vecchio patto, ricordate i sacrifici, infatti secondo la legge c'era il capro espiatorio, c'erano i sacrifici che venivano appunto gli olocausti, Già il fatto stesso che in Egitto, tutto da lì comincia, no? Quando il Signore chiese al popolo di uccidere l'agnello e di spargere gli architravi, gli stipiti delle porte col sangue di quell'agnello puro, senza macchie, senza difetto, già quella era una prefigurazione, si dice, cioè il Dio Padre cominciava a preparare i cuori degli uomini a ricevere questo prezzo, il prezzo di sangue, perché non era comprensibile. Dio l'ha detto, per noi è una pazzia, è pazzia, ma il Signore ha salvato gli uomini per mezzo di questa pazzia. Quindi non è che noi possiamo questo comprenderlo al 100%, dobbiamo crederci. Infatti a Gesù gli dicevano, quali sono le opere che fai affinché noi crediamo? No. Oppure che opera dobbiamo fare per credere? Il Signore chiese un'opera sola alle persone in quel caso. L'opera che il Padre chiede è credere nel figliuolo suo, nell'opera del figlio suo. Quindi l'opera è credere per noi, credere che questa è la strada di Dio per noi. E da qui viene fuori tutto il sentimento di umiltà, di sottomissione, di amore per Gesù che abbiamo, perché noi ci umiliamo e anche sacrifichiamo, come dire, la nostra mente viene martoriata, viene, datemi un termine, no, mi capite cosa voglio dire? Non siamo forzati in questo accettare qualcosa di incomprensibile, ma proprio questa, la volontà di Dio, a portarci ad arrenderci anche per mezzo dell'incomprensibile, perché l'uomo non può raggiungere la salvezza né per conoscenza né per opere, ma per fede. Quindi non è che noi possiamo spiegare perché il sangue, ma è scritto e noi crediamo. Allora poi dite, fate come me, così dice la Bibbia e così io credo, punto. Bene, ci alziamo in piedi e preghiamo. Alleluia. Gloria a Dio. Amen.